Wiki Radio. La marcia di Birmingham raccontata da Sara Antonelli.
Il 4 maggio del 1963, un sabato, sulla prima pagina del New York Times, i lettori trovarono tre fotografie dedicate a una serie di eventi accaduti il giorno prima in due diverse città dell'Alabama. La prima foto, quella più in basso nella pagina, mostrava alcuni attivisti, i Freedom Walkers, mentre venivano trascinati in prigione dai poliziotti di Fort Payne, nel nord-est dello Stato. L'arresto era avvenuto perché, così come indicava il loro nome, questi giovani camminavano per la libertà, ma senza la necessaria autorizzazione a manifestare. Erano quindi stati fermati con l'accusa di vagabondaggio e disturbo della quiete pubblica. Invece di marciare, i Freedom Walkers camminano perché, come altri attivisti, desiderano replicare il gesto di William Moore, un postino dello Stato di New York, un attivista bianco, che per protestare contro la segregazione aveva deciso di consegnare quante più petizioni possibili a politici statunitensi. Tra i suoi destinatari c'erano, o c'erano stati, il presidente Kennedy e diversi governatori e rappresentanti al Congresso. Moore consegnava le sue missive antisegregazioniste, recandosi personalmente e a piedi nelle loro diverse residenze e assemblee. L'iniziativa di Moore era ovviamente faticosa, apparentemente impossibile e forse un poco folle, ma era efficace dal punto di vista simbolico, tanto efficace da apparire subito pericolosa. La notte del 23 aprile del 63, infatti, Moore era stato ucciso da uno sconosciuto lungo la Highway 11, mentre camminava da Chattanooga, Tennessee, verso Jackson, Mississippi, verso il governatore del Mississippi. Chi da giorni camminava per la libertà veniva arrestato perché celebrava il suo coraggio.
William Moore, you were a mailman. You never missed a day. You always got your letters through. Nobody blocked your way. Nobody blocked your way, I know. Nobody blocked your way. You always got your letters through. Nobody blocked your way. One day you had a message. You felt you had to shout. Wasn't an ordinary message. Took you beyond your route. Took you beyond your route, I know. Took you beyond your route. It wasn't an ordinary message. Took you beyond your route. The message dealt with brotherhood and love and friendship too. Wasn't a regular message, so they wouldn't let you through. They wouldn't let you through, I know. They wouldn't let you through. It wasn't a regular message, so they wouldn't let you through. They stopped you, William Moore, I know, but your message did get through. For they can kill a man for sure, but not his message too. But not his message too, I know, not his message too. Yes, they can kill a man for sure, but not his message too. Your message did get through, I know. Your message did get through. They can kill a man for sure, but your message did get through.
Come già detto, però, il 4 maggio il New York Times pubblicò non una, ma ben tre fotografie. La seconda e la terza erano state realizzate altrove e riguardavano un altro fatto. Non siamo più nel nord dell'Alabama, al confine con la Georgia, bensì un poco più a sud e quasi al centro dello Stato, a Birmingham, la città in cui fin dalla fine del 62 il reverendo Martin Luther King, il leader emerso dal boicottaggio degli autobus di Montgomery del 55, ha deciso di organizzare una imponente manifestazione di massa. Ci lavora King alla protesta di Birmingham, già dal febbraio del 63, quando ha cominciato a partecipare a diverse segretissime riunioni, sia con i responsabili delle associazioni che fanno capo alla SCLC, Southern Christian Leadership Conference, l'organizzazione religiosa che ha fondato egli stesso nel 57 ad Atlanta, in Georgia, sia con i cittadini di Birmingham, gran parte dei quali fedeli della Chiesa Battista della Sedicesima Strada. Insieme discutono, vagliano ipotesi, stendono piani. Vorrebbero far iniziare la protesta a metà marzo, poi la rimandano alla fine di marzo e poi ancora al 3 aprile, subito dopo l'elezione del nuovo sindaco. Si accordano per una protesta tutta in salita. Ci sarebbero stati prima dei sit-in, poi il boicottaggio dei negozi in centro, quindi delle marce ininterrotte, così da farsi arrestare in massa e bloccare la città. Il nome della protesta sarebbe stato Project C, dove C sta per confrontational. In poche parole, vogliono un braccio di ferro. Il loro scopo è quello di far arrestare quanti più manifestanti possibile, di riempire le prigioni, di dar vita tramite una protesta non violenta a un assedio della città e delle sue istituzioni più brutali e coercitive. Ma è proprio per questo che il Project C stentò a decollare. Essersi trovati a rimandare due volte l'inizio della protesta per non essere strumentalizzati dalle elezioni amministrative aveva fiaccato l'entusiasmo iniziale, certo, ma c'era ben altro. A molti cittadini neri di Birmingham, per esempio, non piaceva affatto l'idea di affrontare il carcere a tutti i costi. Temevano, e direi del tutto comprensibilmente, quel che sarebbe accaduto loro una volta che li avessero chiusi in cella. E per immaginare i pestaggi, le violenze, la sporcizia inaudita e le umiliazioni in cui sarebbero incorsi, sicuramente incorsi, non era necessaria molta fantasia. Un altro fattore responsabile del loro scarso interesse andava ascritto poi all'unicità del clima politico cittadino. Da qualche settimana Birmingham era stata scossa da un grande cambiamento. Il 2 aprile del 63, per la prima volta nella sua storia recente, invece di essere governati da tre sovrintendenti, i cittadini avevano finalmente scelto un sindaco. In quella primavera, tutti, compresa la piccola borghesia nera, prima di protestare, volevano vedere all'opera la nuova classe dirigente. E fu per questo che il 3 aprile del 63, il primo giorno del Project C, in strada a marciare arrivarono solo 65 persone. In breve fu un fallimento. E fallì anche il progetto di creare scompiglio con un sit-in, perché all'ingresso dei manifestanti nei bar e ristoranti del centro, al loro accomodarsi nella sezione riservata ai bianchi, i negozianti risposero spegnendo le luci e annunciando la chiusura. Quando a disperderli arrivò il capo della polizia, Eugene Connor, detto Bao, verranno ovviamente arrestati tutti, ma King è deluso, non era riuscito a coinvolgere le masse, tutto sembrava essersi svolto come in una pantomima. È deluso anche Connor perché si era preparato a una grande esibizione di forza e invece non era successo nulla.
Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
Nei giorni successivi ci saranno altre manifestazioni simili a questa e per la prima volta il 15 aprile compariranno anche dei cani. A Birmingham e contemporaneamente in North Carolina, nel corso di scontri e manifestazioni antirazziste legate al diritto di voto. La notizia della presenza di cani non arrivò tuttavia sui giornali, né vi furono fotografie. Da Washington, intanto, il procuratore generale Robert Kennedy dichiarava che la protesta di Birmingham era destinata sicuramente a fallire, perché la città aveva già iniziato un processo di rinnovamento, una nuova amministrazione, appunto, e stava provando a emanciparsi da sola. In effetti, in oltre giorni di manifestazioni, in prigione finirono appena 150 persone. Una sconfitta per chiunque aveva desiderato di far scoppiare il carcere cittadino. Il 12 aprile però all'improvviso cambiò tutto, perché quella mattina King uscì dalla sua stanza al Gaston Motel in camicia e pantaloni di jeans, pronto evidentemente a farsi arrestare. È pronto cioè a rinunciare non solo al completo nero, giacca e pantaloni, ma soprattutto al ruolo di leader, a quello di negoziatore e quello di raccoglitore di fondi. Quindi scende in strada insieme a tutti gli altri. E dunque lo arrestano. Resterà in cella per diversi giorni, ma quando il 26 aprile lo faranno uscire, non prima che abbia compilato la sua celebre lettera dal carcere di Birmingham, rivolta al pavido clero bianco della città, a Birmingham sono già arrivate decine di giornalisti e King è più determinato che mai. La protesta riprende e i leader del movimento annunciano una marcia per giovedì 2 maggio. Poiché non vogliono più ritrovarsi in troppo pochi, stanno già vagliando nuove strategie. Hanno bisogno di migliaia di persone e, visto che gli adulti di Birmingham non rispondono al loro appello, decidono di coinvolgere gli studenti. Se i loro genitori sono cauti, se hanno paura e preferiscono aspettare, allora i leader politico-religiosi si rivolgeranno ai figli. In soli 5 giorni, dal quartier generale del Gaston Motel e dal centro di raccolta e addestramento della Chiesa Battista della 16ª strada, gli attivisti raccolgono l'adesione di centinaia di giovani e anche di bambini, perché accorrono non solo i liceali, ma anche i ragazzi delle medie e i bambini delle elementari. A essere fermati, allontanati con gli idranti o attaccati dai cani, ma il 2 maggio mattina nessuno avrebbe potuto prevederlo, saranno ragazzi e bambini. La protesta dunque riprende e si svolge come segue. Il 2 maggio, alle 12, i giovani manifestanti escono in piccoli gruppi dalla chiesa, cantando slogan e canzoni, come per esempio We Shall Overcome. Dopo pochi metri vengono fermati dalla polizia e quindi caricati sulle camionette. Sparito il primo gruppo, eccone subito un altro, e poi un altro ancora, e poi un altro, questa volta magari uscito dall'ingresso sul retro della chiesa. La città, compresi alcuni genitori, assiste lungo i marciapiedi, o da dietro le vetrine dei negozi, o dal Kelly Ingram Park, davanti alla chiesa. Assiste preoccupata, spesso gridando slogan di incoraggiamento ai figli. Poi però, quando inaspettatamente arrivano gli idranti, getti d'acqua violentissimi che fanno cadere la corteccia dagli alberi, molti di loro iniziano a tirare sassi, rami, mattoni e qualunque altra cosa trovino a portata di mano. Se la prendono con la polizia. Tra i feriti però c'è anche il fotografo Charles Moore, un attivista, l'autore del reportage su Birmingham che da lì a pochi giorni apparirà sulle pagine di Life. Il 3 maggio i ragazzi che il 2 maggio sono finiti in prigione sono centinaia, ma vengono immediatamente rimpiazzati in strada da altri ragazzi e la protesta riprende. La polizia naturalmente continua nel tentativo di disperderli e continua ad arrestarli. A dar loro manforte, il 3 maggio, oltre ai terribili idranti, arrivano anche i cani. La polizia li fa avventare sulla folla di ragazzini senza pietà. Questa volta però i fotografi sono pronti a scattare e tra loro Bill Hudson realizza un'immagine impressionante. Ritrae un ragazzo nero, ben vestito e con il classico cardigan anni 50, mentre viene azzannato da un pastore tedesco. Ed è proprio questa foto, insieme a un'altra che mostra tre ragazzi schiacciati al muro dalla violenza degli idranti, a completare il trittico del 4 maggio sul New York Times. E delle tre, è la foto del cane che azzanna il ragazzo, quella a fare il giro del mondo. Il nome della vittima è Walter Gadsden, un quindicenne di buona famiglia che non fa parte del movimento, ma della folla che assiste agli eventi dal marciapiede. È un ragazzo che a sfilare non ci ha mai pensato neppure per un istante. Che Gadsden non faccia parte del movimento sarà chiarito non solo dalle sue dichiarazioni, ma anche dalla sua reazione istintiva. A differenza dei bambini e ragazzi che in pochi giorni i leader del movimento hanno educato alla non violenza, Gadsden non ha l'intenzione di accettare pacificamente il morso del cane e dunque alza il ginocchio sinistro per colpire la bestia e con la mano sinistra afferra il braccio del poliziotto che intanto prova a bloccare i suoi movimenti per farlo azzannare meglio. Gadsden dirà di essere finito in mezzo a quel disordine, intendendo i manifestanti, per puro caso, per sbaglio, e che avrebbe fatto meglio restarsene a casa. Ma poco importa, perché dal 4 maggio in poi tutti quelli che vedranno la sua foto, sia sul New York Times, sia in decine di altri giornali statunitensi, italiani, francesi, russi o cubani, lo considereranno una vittima sacrificale e considereranno gli USA un paese che rischia di cadere in mano a dei razzisti violenti.
Nobody turn me round.
Turn me round.
Turn me round.
No, no,
turn me round.
Ain't gonna let nobody
turn me round.
I'm gonna keep on walking, keep on talking, marching up to freedom land.
Ain't gonna let segregation
turn me round.
La mattina di sabato 4 maggio il presidente Kennedy ha in programma di incontrare rappresentanti di un'associazione politica, gli Americans for Democratic Actions, e ovviamente quando li riceve ha già letto il New York Times. I comunicati stampa e più avanti i collaboratori più stretti del presidente raccontano di un Kennedy impressionato e addirittura sconvolto dalla foto di Gadsden. Due anni dopo lo storico Arthur Schlesinger scriverà che il presidente ne fu letteralmente disgustato. Le registrazioni vocali dell'incontro, diffuse però solo nel 2006, saranno ancora più chiare. La voce di Kennedy suona seccata. Il presidente parla di strapotere della polizia e di situazione intollerabile che deve essere risolta con l'intervento della Guardia Nazionale subito. E poi va avanti, ancor più liberamente, per scagliarsi contro un ristorante che apparentemente non c'entra nulla, ma che invece c'entra, e come, perfettamente. Inveisce contro il Metropolitan Club di Washington, un luogo lussuoso e che tuttavia, gli hanno detto, non ammette proprio lì, a due passi dalla Casa Bianca, l'ingresso a persone nere. Kennedy è sconvolto, avevano ragione i testimoni, ma è anche irato e per mille ragioni, non ultime quelle politiche. Penso, dice in questi nastri, che la pubblicazione sui giornali di questa fotografia, quella di Gadsden attaccato dai cani, sia una cosa tremenda. E più avanti, riflettendo sulle possibili conseguenze internazionali della pubblicazione, aggiunse: questa foto è un disastro perché non è stata vista solo in America, ma in tutto il mondo. Torniamo dunque alla foto e alla sua disposizione sulla prima pagina del New York Times. Come le altre due, indica che il Sud e soprattutto l'Alabama non è una polveriera, bensì che la polveriera è già esplosa. A differenza delle altre due, tuttavia, racconta qualcosa di inaudito, e non perché trascinare gente di peso in galera semplicemente perché cammina non sia grave, e non perché essere colpiti da un violento getto d'acqua non sia un atto criminale. La foto con il pastore tedesco che attacca un ragazzo nero è spaventosa e sconvolgente perché è evocativa. Richiama alla mente i racconti degli internati nei lager nazisti e prima ancora un metodo brutale di catturare gli schiavi fuggiaschi molto in uso in Nord America durante la schiavitù, quando gli schiavi e le schiave che tentavano la fuga venivano rincorsi proprio da cani sanguinari, detti bloodhounds. A lanciarli sulle loro tracce erano i loro padroni o i loro sorveglianti o i cacciatori di taglie. Sappiamo che sebbene molti schiavi siano riusciti a scappare con successo, un numero altissimo è stato, ahimè, portato indietro proprio da quei cani. Nei casi più fortunati, i bloodhounds lasciavano il fuggiasco menomato, di regola però lo uccidevano sbranandolo, perché nella logica dei padroni uno schiavo ucciso dai cani valeva più di uno schiavo ribelle. Uccidere uno schiavo nel modo più sanguinoso possibile serviva infatti a scoraggiare altre fughe e a incenerire il desiderio di libertà di chi, dal XVII secolo, lottava per l'autodeterminazione. Il 3 maggio del 63, a 100 anni da quando il presidente Lincoln, nel bel mezzo della guerra civile, aveva abolito la schiavitù negli stati ribelli, a Birmingham erano quindi tornati i cani. Quasi un mese dopo, il 1 giugno del 63, al giornale The Afro-American di Baltimore, il giovane attivista 21enne Jesse Jackson dichiarò che quando un cane della polizia morde uno di noi a Birmingham, sanguina tutta la popolazione di colore d'America. La sera del 3 maggio, dal pulpito, King disse ai genitori terrorizzati dei manifestanti in cella che «anche io da piccolo sono stato morso da un cane, ma senza una ragione, per cui se oggi i cani mi mordono perché voglio essere libero, mi va benissimo». E poi, facendo riferimento agli idranti, continuò a osannarli, i ragazzi, perché, disse, «non solo hanno resistito all'acqua, ma gli sono andati sotto». Infine, in modo come sempre ispirato, proseguì trasformando la cosiddetta crociata dei bambini in un'esperienza spirituale, spiegando ai genitori che i vostri figli sono in prigione, ma non dovete preoccuparvi perché si sacrificano in nome di ciò in cui credono e per fare di questa nazione un posto migliore.
Dr. Martin Luther King Jr., arrested twice in Birmingham, spoke out about the violence that tore apart a city and made the world sit up and take notice.
We cannot continue to have Birmingham, Alabama. The image of the United States cannot stand it. The shape of the world today does not afford us the luxury of such an anemic democracy.
Alle televisioni di tutto il mondo dichiarò che quell'immagine degli Stati Uniti, coi cani che attaccano i ragazzi neri, era inaccettabile e che il mondo non poteva certo permettersi il lusso di una democrazia tanto anemica. È un aggettivo perfetto, anemica, capace di indicare una criminale debolezza ideologica, certo, ma anche un biancore inesistente. Intanto a Birmingham continuavano a marciare incessantemente ragazzi, adulti, gente normale e celebrità, e tra queste il comico nero Dick Gregory oppure Joan Baez, la quale, entrata per l'occasione per la prima volta in una chiesa nera, quella della 16ª strada, sente per la prima volta il potere degli spiritual e ne resta folgorata.
Would you sing We Shall Overcome with me, please?
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do
hand in hand.
We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do.
Make us free.
Truth will make us free. Truth will make us free. Truth will make us free someday. How deep in my heart,
aumentando le persone, aumentano naturalmente anche gli scontri, le sassaiole, e l'11 maggio, infine, arriveranno, ahimè, anche le bombe, sia contro il Gaston Motel, dove alloggia King, sia contro la casa di suo fratello, e la situazione rischia di degenerare. La gente, brutalizzata per giorni, è stanca, e gli organizzatori temono che l'imperativo della non violenza non possa reggere ancora a lungo. Il 13 maggio a mettere ordine arriveranno le truppe federali e poco dopo dei mediatori da Washington. L'amministrazione della città e gli attivisti si incontrano, compilano un piano che per tappe porterà alla completa desegregazione della città. L'11 giugno del 63, facendo riferimento proprio agli incidenti di Birmingham, il presidente Kennedy spiegherà alla televisione, a tutti i cittadini americani, che la richiesta di uguaglianza della popolazione nera non può più essere ignorata. Finisce bene, insomma, ma il giorno seguente, il 12 giugno del 63, a sangue freddo, verrà ucciso Medgar Evers, un attivista del Mississippi, e purtroppo, come già sappiamo, ci saranno, accanto ai tanti trionfi, anche molti altri morti.
Il 4 maggio 1963, la pubblicazione sul New York Times della foto di un ragazzo nero attaccato dai cani della polizia a Birmingham, in Alabama, costringe l'amministrazione Kennedy a porre alla nazione il problema dei diritti civili. Sara Antonelli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.